amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 29esima puntata della quarta stagione di Scusa del Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL.
Ma.
Che c'è?
Mi sa che hai sbagliato scaletta.
Ma sono le 9:30!
Di martedì, lo so, ma non ti è arrivata la notifica del direttore? Che si non sciopera, non si registra questa settimana.
Ma come? No, ma sono 9:30, 9:30 scusa il disturbo. Poi c'è scritto il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. Com'è che non ci tiene compagnia?
Diffidate di queste indicazioni false. Abbiamo bisogno. Però vabbè, siamo in ballo, cosa facciamo? Registriamo un bootleg?
Va, dai, va, direttamente.
Via. It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it.
E benvenuti, questa volta la scaletta è quella corretta. Ovunque vi siate, a qualunque le state ascoltando, questa è la terza puntata di The Bootleg, il podcast italiano sul football americano dagli eccentro Siculo Brianzoli. Io sono Emanuele Sortino, da Boulder, Colorado.
E io sono un infortunato e zoppo Alberto Cantù, da Osmate Velacete, provincia di Monza Brianza.
Io sono sicuro che quel Ganci ci ammazza, anche il Ghezzi.
Sì. Però era troppo goloso questo assist, non farla sta gag.
Dovevamo farla. Direttore,
pensa quando ci ascoltano.
Ci ammazza.
metti qualche bottone dell'applauso preventivo per scusarci.
Giusto. Cioè, qua c'ho folla, applausi, ancora
tutto,
più folla
tutto,
che ride,
abbonda,
fantastico.
Abbonda. Standing ovation per loro.
Standing ovation
per sperando lui. Che non ci mettano all'indice dei podcast proibiti.
Esatto.
E che ci brucino sulla pubblica piazza.
Esattamente. Allora, terza puntata. Prima cosa, ovviamente, vi ringraziamo tutti gli ascoltatori, che ci ha dato un feedback meraviglioso in queste ultime due settimane che si è andati in onda. Ricordiamo, questa volta prendo la scaletta, quella sbagliata, sempre per il ringraziamento alle Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tutti gli altri podcast dedicati al football americano e non. Vedi che è utile avere due cose aperte. Così uno non sbaglia.
Esatto.
Allora, puntata di oggi che è nata in realtà da un... come dire, da una discussione in uno dei mille forum sul football americano che ci sono su Facebook, sulla posizione in cui draftare un running back. Ed è nato una bella discussione al riguardo. Io volevo il mio quale amico Alberto... Tu cosa ne pensi? Qual è, secondo te, la posizione dove draftare un running back ora come ora? E cosa ne pensi?
Allora, innanzitutto, il discorso è molto, come vedremo, è molto complicato. Ci è venuto in mente di affrontarlo perché abbiamo visto che l'ultima puntata sui wide receiver l'avete molto apprezzata, e quindi abbiamo un po' questa idea di toccare qualche tema riguardante tutte le posizioni più importanti. Magari arriveremo anche ai long snapper se l'off-season è particolarmente lenta.
Esatto.
Però a proposito di running back... Il punto e il discorso che per cui facciamo una puntata su questo argomento è che non è tanto, non è più questione di quanto è forte il giocatore, il running back in questione, perché ci sono dinamiche, dibattiti su questa questione molto profondi e molto accesi, che hanno portato al fatto che ormai i running back sempre più raramente vengono scelti delle posizioni alte. Ed è un cambiamento epocale quello che sta avvenendo, che, se sei d'accordo, ma vorrei introdurre, di modo che io, te, gli ascoltatori siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda e poi ci buttiamo nella discussione.
Ma questa è una piazza aperta, in realtà molto chiusa tra me e te, però è sempre una chiacchierata tra amici. Vai.
Però dai, diamo almeno l'infarinatura. Innanzitutto partiamo da come si giocava a football una volta, l'era del ground and pound, del fatto di correre, quel vecchio adagio che in realtà si ripete ancora, che si vince con il gioco di corsa e con la difesa. Negli anni, facciamo fino agli anni 80-90, era il mantra di quasi tutti gli attacchi. Ad esempio, Martin Schottenheimer, Schottenheimer, che è un coach che ha avuto moltissimo successo, diceva: quando passi possono succedere tre cose e due di queste sono negative, ovviamente intercetto e incompleto. E quindi Marty Schottenheimer ha costruito la fortuna dei suoi attacchi sulla corsa, come hanno fatto tantissimi altri attacchi in quel periodo. E quella è stata, un certo modo di vedere, l'età d'oro dei running back, l'età in cui per Herschel Walker, running back dei Cowboys, i Vikings dettero quasi tutte le scelte che avevano al draft, e così facendo, con questo errore, permisero ai Cowboys di fondare una dinastia su quel grazie alle scelte ottenute dai Vikings. Comunque, piano piano si va verso un'epoca in cui si passa sempre di più, ne abbiamo parlato l'anno scorso, Ema, per quanto riguardava i ricevitori, si passa di più e quindi si entra in una nuova era del football a livello tattico e non solo, che arriva al passo successivo con la comparsa delle analytics, in particolare di Pro Football Focus. Se non sapete chi sono quelli di Pro Football Focus e cosa fanno, vi consiglio di andare a recuperarlo, perché è quasi impossibile parlare di football a un certo livello al giorno d'oggi senza sapere chi sono. Questi praticamente verso il 2006-2007 hanno iniziato a raccogliere statistiche di livello avanzato e ad applicarle al mondo del football in modo che prima non si faceva. E le conclusioni, già le prime conclusioni che hanno avuto, sono a un livello più generale e uno più specifico, hanno a che fare entrambe con i running back. Partiamo dal livello generale, e il discorso è che, dalle statistiche, senza entrare nello specifico, che hanno raccolto, il gioco di passaggi è molto, ma molto più efficace a livello statistico di quello di corse, per una serie di motivi, tra quali il fatto che passare, con le regole che ci sono oggi, è molto più facile. Anche quarterback di livello un pochino inferiore possono mettere su ottimi numeri, mentre il gioco di corse, anche il migliore dei giochi di corse, è difficilmente da un risultato paragonabile. Quindi il discorso è: il gioco di corse è meno premiante di quello di passaggi. C'è stata molta discussione, alla fine soprattutto quelli della scuola un po' più vecchia scuola, diciamo, si sono opposti a questo modo di vedere, che però ha preso sempre più piede, e questo ha avuto una conseguenza, e qui passiamo al livello più specifico, sulla posizione, lo status dei running back nella Lega. Perché? Perché visto che il gioco di passaggi è più efficace di quello di corse, cioè spendere tanti soldi o una scelta alta per un running back inizia a essere sempre più criticata come manovra. Ha maggior ragione del fatto che sempre Pro Football Focus
PFF, insieme ad altri, dillo,
PFF, d'ora in poi PFF, hanno concluso che all'interno del gioco di corse la stragrande maggioranza del lavoro e della produttività è data dall'efficienza della linea offensiva e dello schema. Quindi il running back si trova a raccogliere i frutti di questo lavoro, ma quello che ci mette lui non è poi così tanto. È difficile, se pensiamo ai running back fortissimi che ci sono tuttora nella Lega, però effettivamente, ragazzi, il discorso è quello, funziona così. E quindi Pro Football Focus, PFF, dice: ragazzi, non investite parte importante del vostro cap nel firmare running back, perché se non avete la linea, non avete lo schema, questi soldi non funzionano, non, questo investimento, diciamo, non darà grandi dividendi. Quindi, e con questo concludo, il discorso è: il gioco di corse è sempre meno efficace di quello di passaggi. In più, all'interno del gioco di corse, che già è poco efficace, il running back in sé ha un impatto inferiore a quello che ci si aspetta. Perché? Perché la forbice tra, mettiamo, Saquon Barkley e il running back di medio livello, mettiamo Kenyan Drake, non è abbastanza grande da giustificare un salario spropositato per il running back superstar. Sei d'accordo, Ema?
Dopo 10 minuti di questa bellissima disamina, come d'esserti in disaccordo? Io immagino i coach vecchia scuola. Ah, cosa dite? Cosa state dicendo? Boomer. No, la verità è okay, esattamente boomer. Quella. Cioè, se io dovessi andare a prendere uno come Barkley, per esempio, prima cosa, è vero che è un running back fortissimo, probabilmente meritava di essere in top 5. Ma se lo prendo un running back del genere al primo giro, per prima cosa non mi sto privando di un, per esempio, di un lineman del primo giro. Andare a prendere uno da secondo, che magari non è forte tanto quanto, ma soprattutto significa che se io fossi, che ne so, i Giants, non gli pagherei mai e poi mai il contratto da veterano. Ti ho pagato i 15 milioni per il primo contratto, il contratto a rookie, chiuso per 5 anni, 3 milioni l'anno, tanti saluti. Soprattutto andando a considerare che se tu vai a prendere tutti gli altri running back che ci sono in giro, quanti di questi sono undrafted? Quanti di questi sono presi al terzo giro? È vero che King Harry veramente non lo fermi. Elliott dietro quella OL è complicato. E notare, Elliott dopo che ha firmato il contrattone quest'anno non è stato granché. Ci sono veramente delle... Se uno va a rivedere i tape, vede che proprio corse che devono essere di 15 yard sono da 9, da 10 a malapena. Perché proprio manca il... Inizia a sentire le botte. Già statisticamente i running back dopo 10 anni, dopo 30 anni non performano più nello stesso modo. Ma anche prima, ci dipende quanto li usi.
Esatto.
Soprattutto perché poi riesci a trovare un ottimo valore anche in terzo, quarto giro. Se io penso che Eckler è in undrafted, figlio mio Lindsay è undrafted. E se poi pensi a Mostert, che praticamente ha dominato contro Green Bay, lui ha cambiato, non mi ricordo a che giro è stato preso, ma so che ha cambiato 7 squadre. Quindi cos'è? Il running back giusto per i tipi di fit, per il tipo di OL, per il tipo di corsa, quindi il running back è molto intercambiabile. Anzi, dirò di più, secondo me, nel nuovo contratto, nel nuovo CBA, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, scusate il disturbo, mentre tu eri in ritorno dalla Sardegna, io aggiungerei che running back possono essere pagati il doppio, contando allo stesso modo nel salary cap. O meglio, al contrario, i running back contano la metà nel salary cap. Il tuo limite è 200 milioni, puoi pagare running back 20 e ti conta come 10. Perché è un ruolo comunque importante, perché comunque la palla la devi correre, cioè non è che te ne privi. È vero che lanciare è meglio, statisticamente è provato che funziona meglio se hai il wide receiver giusto, il quarterback giusto, la OL giusta, però correre male non ti fa, cioè anzi, secondo me, con le nuove regole che ci sono, hai gli allenamenti col pad, praticamente con l'armatura, con le protezioni
sono ridotte
sono una volta a settimana praticamente, e hai quasi un, come dire, ti disabitui a placcare, e soprattutto col fatto che hai bisogno di spesso e volentieri un linebacker molto veloce che vada in protezione, significa che è molto meno pesante e che magari riesce a fermare le corse meno efficacemente. Quindi vedesi i Patriots di 2 anni fa, che andarono a correre letteralmente sopra ai Chiefs e ai Ravens, ai Chargers che batterono i Ravens. Se hai una OL pesante, il fullback gli vai a correre sopra, va bene, ma a quel punto il valore del tuo running back è limitato al concept che vai a fare. Certo, per carità, è sempre meglio avere King Harry che avere Drake o qualunque altro running back di secondo o terza fascia, però magari quel running back che paghi il 20% ti dà l'80% dell'efficienza. Quindi magari non corri 7 yard, ne corri 6, ma lo paghi il 20%, anziché pagarlo 10 milioni, lo paghi 2. Cioè, va bene.
È proprio una questione di forbice, ma scusami, questo è l'aspetto su cui voglio insistere, è che come dicevi tu, quel plus che ti dà un running back superstar rispetto a uno di livello medio non è abbastanza, non vale i 10-12 milioni in più che vai a pagarlo. E andiamo a vedere, e basta vedere che adesso per tutta questa serie di motivi i Rams si trovano a cercare disperatamente di liberarsi di Todd Gurley, quando l'hanno reso il running back più pagato della Lega.
Assolutamente, ti dirò di più.
È questo il problema.
C'era, adesso non mi ricordo se era Gold, credo che fosse Samuel Gold. Samuel Gold è un altro analista. A proposito, un carissimo saluto a Brett Coleman, che ci ha letteralmente copiato il podcast. Per chi non sapesse chi sia Brett Coleman è l'analista su YouTube, l'analista di football su YouTube, il migliore analista di football su YouTube. Se capita l'inglese, andate a vedere i suoi video che sono una meraviglia. E fra l'altro probabilmente il vero motivo per cui io e Alberto siamo qui a fare questo podcast.
Esatto.
Credo che fosse Samuel Gold, che è un altro analista, adesso è stato preso da un'altra compagnia, quindi non fa più video su YouTube, ma c'è un video in cui parla di Gurley e dimostra come Gurley e Brown in realtà hanno quasi la stessa produzione. Brown è il secondo running back dei Rams. Credo che fosse un video dell'anno scorso o 2 anni fa, adesso non mi ricordo.
Sì, 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 me lo ricordo. Era quel periodo in cui si parlava di Gurley come MVP. Inizio stagione 2018, praticamente.
E faceva vedere con un grafico quante yard c'erano prima, quante yard dava all'O-line e quante yard dava al giocatore. Così sfondando veramente a memoria, perché questo adesso mi è venuto in mente mentre parlavamo.
Erano
qualcosa
sì,
tipo,
vero, erano tante.
Erano tipo 5.3 per carry, erano 5.3 yard per carry, di cui 4.5.
No, un po' meno, era poco più della metà, che comunque è tantissimo. Cioè, fai che il valore di Gurley su quelle 5 yard, diciamo, erano 2, più o meno, 2.
Credo,
due
io mi ricordo qualcosa che fosse tipo 4, ora 3.7 o 4 e qualcosa. Comunque mi ricordo questi numeri. Però, metti che sono 3.75, non abbiamo il tempo di andare a guardare.
No, ma
comunque far capire, più della metà, quasi il 60% era dovuto all'OL. OL che fra l'altro, quando quest'anno non hanno col Saffold è andato via,
Saffold è andato, la guardia è andata a Tennessee, che è Saffold, e hanno perso anche il centro, se non sbaglio. Comunque
esatto. E hanno poi messo la guardia destra, che è praticamente inguardabile. E hanno perso tutta l'efficacia che le ha portati per andare al Super Bowl. Non a caso, a quel punto, tutto il loro sistema di gioco, basato tantissimo sulle play action, completamente perso, perché a quel punto non riesci più a vendere la corsa. Vuoi per i problemi alle ginocchia di... Però quando hai perso la possibilità di correre, i loro ti dicono, boh, corri, puoi lanciare, noi ti difendiamo con raddoppi sui wide receiver, ci vediamo, magari siamo 6 nella box, però corri, prova. Come
esatto.
Fai?
Infatti l'unico, se la vediamo dal punto di vista degli analytics, diciamo, questo discorso sui running back, ti dicono che in realtà... la skill migliore che può avere un running back, paradossalmente, è ricevere, nel senso che i running back che hanno valore maggiore sono i receiving back. Pensate a Alvin Kamara, Christian McCaffrey, cioè giocatori di quel tipo che ti danno una minaccia. Perché questo è importante? Perché il running back, soprattutto in caso di marcatura uomo sui terzi down, sono marcati da un linebacker spesso. Il linebacker è più pesante, è meno agile. E questo crea un mismatch che l'attacco può sfruttare in diversi modi. Quindi siamo arrivati al punto per cui un running back, per avere valore, deve ricevere meglio di quanto non corra.
Che torniamo, torniamo al discorso di settimana scorsa sulla combine. Se il mio linebacker corre 4-7 e io gli metto il tight end che corre 4-5, o il running back che corre 4-4... Sempre quei discorsi che valgono poco nella corsa, però valgono... Nel discorso della partita, ma valgono a un certo punto per capire la velocità pura del giocatore. Uno va a vedere che uno si va meglio a mettere Bell. Se ti ricordi, c'è stato 2 anni fa, prima tutta della storia del franchise tag, Bell era una bestia, perché riceveva come un ricevitore, correva, aspettava.
Sì, però pesava 120 kg anche lui. Cioè, la cosa incredibile di Bell che ci siamo dimenticati è quella, che lui faceva tutto quel lavoro ma pesava 120 kg e tra i tackle era devastante comunque.
Io aggiungerei a quello che hai detto tu, fra l'altro, che
però siamo sempre lì.
Io a quello che hai detto tu aggiungerei l'abilità di un running back, adesso è valutato non per quanto forte vada contro un giocatore o quanto veloce corra attraverso la linea, ma come sappia leggere e come sappia tagliare. Forse la cosa più importante dopo il saper ricevere, nel caso di offense basate su questo, è come si fanno i tagli. La prima cosa da vedere quando vedo una partita, e dovete vedere i tipi di tagli, come il giocatore si carica sulle gambe, usi le gambe come effetto molla per andare, per fare il taglio da un lato. Sembra che vada a sinistra, si carica sulle gambe e praticamente smolla sulla destra. Quando ci sono giocatori del genere, non c'è linebacker che tenga. Cioè, questo deve essere chiaro.
quello è vero, ma infatti mettiamo un'altra nota storica a livello tattico, è vero, quello verissimo che dicevi tu, per un determinato tipo di corse. Però non, sicuramente non andremo a spiegare i dettagli, però a partire dagli anni 90 nella Denver di Emanuele è stato introdotto un tipo di corse che si chiama corse a zona, soprattutto zona verso l'esterno, quindi outside zone, fondata sull'abilità dei running back di fare un taglio solo. Praticamente la linea, mettiamo, si muove verso destra, il running back pure, e poi quando trova la crepa giusta taglia, ritaglia verso l'interno. E questo stile, a parte che ha fatto correre più di 2000 yard in una stagione a Terrell Davis, ma ha creato una serie di ha permesso più che altro a running back di livello modesto, lo stesso Raheem Mostert ad esempio, di avere ottime produzioni, perché Mostert gioca per l'attacco di Kyle Shanahan, che è il figlio di Mike Shanahan, che è proprio l'allenatore sotto il quale è stato introdotto questa corsa a zona. Mentre prima quello che si chiama gap scheme, quindi corsa basata sui buchi, sugli spazi, era molto più fisica. Quello che dicevi tu, Emma, sul schiantare il difensore avversario, sull'andare di potenza, esatto. Quello appartiene anche a un'etica di football molto più, ancora più macista di quanto adesso, se vuoi, in cui imporre il proprio dominio fisico e emozionale sulla partita era quasi la chiave per vincerle. Ora la situazione è da un certo punto di vista diversa, quindi si vanno anche a cercare delle tipologie di running back diverse, che siano o più agili o, oltre ad essere più agili, più bravi a ricevere
e soprattutto bravi a leggere leggere il gap giusto. Se nell'inside zone classicissimo tu leggi i gap dal centro verso gli esterni come A, B, C e D, nel caso abbia un tight end per esempio, nell'outside zone invece lo leggi da sinistra verso destra se tu corri sul lato destro,
all'interno,
esatto. E quindi cambia completamente la filosofia e soprattutto a quel punto il tuo riferimento cambia, rende molto più semplici tutta una serie di cose. E quindi allora come ora avere un Terrell Davis conta molto molto di meno di 20 anni fa, molto molto di meno. Per carità, ci sono, se King Henry lo metti sullo spazio, quello ti fa male, questa è una cosa, la fisicità, non stiamo dicendo che la fisicità non sia importante, ma ci sono giocatori che allo stesso prezzo fanno, anzi alla metà del prezzo possono fare, possono meno, al 20% del prezzo possono darti l'80% dell'efficienza.
Posso?
Vai.
Posso fare l'avvocato del diavolo? Però, cioè, adesso, io adesso, quando l'ho introdotto, adesso, cioè, chiaramente io e te abbiamo visioni abbastanza concordanti su questo argomento, però volevo anche parlare dell'altro lato della medaglia, cioè meglio delle obiezioni che ancora si fanno a questo svilire il ruolo del running back. Perché ad esempio, se uno va a vedere le squadre più che sono arrivate più in alto quest'anno ai playoff, sono fortemente incentrate sulle corse. E al di là dei playoff, se guardiamo i Ravens di quest'anno, quanto corrono? I 49ers comunque corrono, e corrono tanto e bene. I Titans corrono tanto e bene. Io su questo vorrei dire che secondo me c'è ancora il valore della corsa, soprattutto ai playoff, e quel impattare emotivamente e fisicamente la partita ti può portare a tanto. Quindi si può, secondo me c'è una strada per andare a vincere con le corse. Prima che quella strada passa per avere dei ritmi da 7-7.5 di yard su portata, e quei ritmi per avere di avere un running back in stato di grazia, una linea che blocca come meglio non potrebbe e una mente offensiva a chiamare le giocate come ce ne sono davvero poche. Quindi il discorso per me non è che non si può più vincere correndo, non è più facile come era una volta, è molto più facile. Se dovessi costruire una squadra a zero, la imposterei sui passaggi piuttosto che sulle corse.
Io ti direi invece, secondo me si può vincere sulle corse, ma il running back non è il giocatore fondamentale, o meglio ci possono essere giocatori fondamentali.
Sono i due piani del discorso.
Cioè, tu chi preferiresti avere, Freeman dei Broncos, che è un stile vecchio running back puro, o McCaffrey? Ma tutta la vita McCaffrey, tutta la vita belle per me, per il tipo, perché sono, ti permettono di fare entrambi. Valgono un primo giro? Sì, però vai a vedere come vengono usati, e soprattutto vai a vedere in quale posizione gli ultimi anni hanno iniziato a draftare i running back, perché Barkley, ci togli Barkley 3 anni fa, ormai sono 2 anni fa, sì, quindi siamo Siamo passati quasi 3 anni. Siamo al secondo anno adesso. Stiamo per iniziare la terza stagione. Ci togli lui. Il running back dei Patriots è stato draftato a quando fu alla 24, una cosa del genere.
Sony Michel.
Quello dei Raiders l'anno scorso era alla 20 o intorno 8, alla
28.
Credo che fosse. No, perché il 28 l'hanno preso una safety. Più...
No, poi hanno preso la safety Abrams, è vero, l'hanno preso.
Esatto, loro l'hanno preso come seconda scelta.
Si sono prese un sacco di critiche, tra l'altro, Gruden e Mike Mayock per questa scelta.
Per carità.
Come lui... i Giants per Barkley. Cioè, per tu l'avresti carità. Preso? Tu l'avresti preso così in alto?
No. Però devo ammettere che ha fatto molto bene. Io non discuto che non abbia fatto bene, ma l'avrei preso alla 21 con tutto quello che avevano bisogno i Raiders? Assolutamente no. Soprattutto che non hai un wide receiver. Cosa che non hanno avuto per tutta la stagione dopo Brown.
Sì, poi allora i Raiders cioè, poi hanno avuto una stagione un po' complicata. Però esatto, cioè, è anche un discorso di priorità. Nel senso, tu non. C'è ancora, soprattutto nelle dirigenze un pochino più old school, questa convinzione che il running back sia la chiave. E anche qui tenete presente che noi spaziamo, io e Manuel stiamo spaziando tra il livello macro della discussione, che è il gioco di corse e quanto conta, e il livello micro, se vogliamo, che è all'interno del gioco di corse quanto conta il running back. Quindi questi due livelli sono sempre presenti a tutti i piani della discussione, non tolgono il fatto, cioè nel senso, me, quando incroci tutti i dati arrivi a pensare che la strada sia più lunga, semplicemente, sia per un running back che per farsi pagare. Cioè ormai non so più chi potrebbe davvero meritarsi stipendi come quelli che girano per Zeke.
Non
sia a livello più ma secondo te, ad esempio, questo è il caso emblematico, i Titans hanno da rifirmare Ryan Tannehill, Derrick Henry, e non solo, hanno anche Conklin che è il loro grandissimo right tackle. E cosa fai? Perché sono tre pezzi importanti senza dubbio, però se questo sarebbe un bel case study, nel senso, sarebbe bello andare a vedere se i Titans dovessero veramente riconfermare Henry a discapito di uno degli altri due, sarà bello vedere come andrà, perché potrebbe dipendere, visto che questa è una lega in cui si copia, se i Titans vanno a rotoli perché hanno rifirmato Henry, poi questa teoria dei running back che contano sempre meno prenderà ancora più piede.
Secondo me ci sono tante eccezioni, però perdere il right tackle, mannaggia, anche perché quello lì è forte. Sto pensando, per darvi un'idea, Singletary, running back dei Bills, quest'anno ha fatto una stagione meravigliosa. Preso al terzo giro? Sì, te lo prendo un running back. Primo? Cos'è? Jacobs? Era Jacobs quello dei Raiders. Per carità, meraviglioso. Le prestazioni sono davvero simili, considerato che poi Singletary divideva le sue portate. Cioè, parliamo di... Non è che i running back siano inutili, ma andare a spendere soldi su di loro lo è. Per quello infatti facevo il discorso, secondo me i soldi che si danno a un running back devono essere considerati la metà, perché sono probabilmente lo sport, lo ruolo in questo sport più fisico, dove prendi veramente tante legnate, perché sono legnate, sono quelli che si infortunano prima e sono quelli che...
Usurante, sì sì.
Sono quelli che si infortunano prima e quelli che hanno la carriera più breve. Cioè, Brady probabilmente ha avuto in 20 anni della sua carriera 15 starter diversi ogni anno, 15 starter diversi in 20 anni. Quindi, per running back. Quindi, cioè, dobbiamo parlare di questo.
No, sicuramente, ma sarebbe la scelta più etica, se vuoi, più giusta, abbassare il come si dice, fare questa cosa che dicevi tu sul cap. Non so quanto sia fattibile, anch'io mi è capitato di pensarci, non credo che sia fattibile, che comunque sia una priorità a livello di contrattazioni per il nuovo CBA. Però è vero che purtroppo per i running back non è un grandissimo periodo storico. Io voglio dirti un'altra cosa, cioè aggiungere un altro punto di riflessione, vedere cosa ne pensi, che è: oltre a tutto quello che abbiamo detto su quanto possa essere rischioso scegliere un running back alto e pagarlo tanto, c'è un altro rischio aggiuntivo di cui si parla, che è il fatto che se tu fai questo tipo di scelte, poi finisce che per giustificare entri in una sorta di bias, quindi di... come si dice? Non pregiudizio, però è come se per giustificare il
tunnel mentale,
se
ho capito cosa vuoi dire, è tipo tunnel mentale.
Che praticamente tu ti devi convincere di aver fatto la scelta giusta, per farlo corri 20-25 volte a partita e finisce che condanni il tuo attacco ad una produzione inferiore proprio perché stai correndo di più, solo per avere i numeri, per dire avete visto che il mio running back ha corso 1800 yard questa stagione, senza realizzare che però così facendo, per fargli avere quei numeri, stai correndo tanto, e torniamo al punto iniziale che correre paga meno di passare.
Al contrario, tu su questo cosa ne pensi? Che magari ci sono running back che vanno bene, si vince con 25 portate, però sempre come lo costruisci, però Lindsay, cioè io rimango sempre, è andato al Pro Bowl, ha fatto 1000 yard andando undrafted, quelle 1000 yard le faceva un altro, lo poteva fare tranquillamente, quelle 1000 yard che ha fatto Elliott le poteva fare probabilmente, magari non 1000, ne faceva 800, le faceva Lindsay undrafted, che si prendeva 150, cos'era, si prendeva credo
due dita negli occhi si prendeva.
Allora, lui è partito praticamente come un practice squad, praticamente all'allenamento, quindi erano $1,500 a settimana, e poi sono passati firmando il contratto e prendevano cose prendeva 25.000 a partita, una cosa del genere. Il contratto era minuscolo, credo che il contratto fosse $25,000-$30,000 a partita. Che va bene che sono, sono 16 io. Partite, però, cioè...
È quello il discorso. Io ci vedo un'altra cioè forse il valore maggiore che do al running game è quello di riuscire a sopperire ad un attacco sui passaggi scarso, perché magari il quarterback è di medio-basso livello. Allora lì avere un gioco di corsa efficace può essere decisivo, perché ad esempio guardiamo Tannehill quest'anno, non era lo stesso giocatore di Miami, e tra le cause sono convinto che ci sia il fatto che tanti rivedere i passaggi di Tannehill, i migliori che ha fatto, e non si toglie niente a quanto abbia passato bene quest'anno Tannehill, sono tutti in play action, quindi finta di correre, difesa risucchiata in avanti dalla montagna che cavalca Derrick Henry, tutti terrorizzati da dover chiudere i gap sulle corse. Questo ovviamente spalanca delle zone di campo che poi comunque Tannehill è stato molto molto bravo a trovare. Quindi se hai un quarterback di medio livello, allora lì il valore di un ottimo gioco di corse aumenta esponenzialmente.
Concordo. Ovviamente dipende sempre il tipo, lo stile. Non c'è da dire che se voi prendete Cousins dell'anno scorso e Cousins di quest'anno, cioè i Vikings sembrano completamente un'altra squadra, soprattutto perché è arrivato Kubiak, che è Kubiak. Anche lui, che era l'ex era il secondo, era ex quarterback dei Broncos, era il backup di Elway, sempre anche lui in quel sistema di cui vi parlavamo prima di Mike Shanahan. E dove ha imparato, poi ha iniziato a fare allenatore lui, ha fatto l'offensive coordinator, poi ha vinto il Super Bowl con i Broncos, eccetera eccetera, è arrivato lì, è arrivato ai Vikings, e quest'anno Cook, da che sembrava un bust incredibile, quest'anno veramente ha fatto faville. Green Bay stessa cosa, hanno iniziato a correre, hanno iniziato a fare bene, perché non stiamo diminuendo il valore delle corse, stiamo dicendo che il valore del running back vale meno, che è diverso.
Sto anche diminuendo un po' il valore delle corse, nel senso, forse è questo il punto su cui non siamo tantissimo in d'accordo. Io non lo sto azzerando come fanno ad esempio a PFF, però io lo diminuisco il valore delle corse.
Io sono ancora, secondo me si può correre, però cioè secondo me dipende come gestisci la squadra, si può fare. Baserei tutto sulle corse? No, quello no, però avere una run heavy in una situazione attuale non mi dispiace. Quanto sia importante il running back, io direi che per me puoi prendere tranquillamente un ottimo running back al terzo, quarto giro e non muore nessuno. Soprattutto se al primo giro prendi la tua... nella mia scala mentale di quelli che sono i ruoli che dovrebbero essere quelli dei... da prendere al draft sono... Su cosa costruire la squadra, il quarterback, il left tackle, il pass rusher, a quel punto hai wide receiver, e poi dopo che hai l'OL decente, Vai a prendere il running back. Questi sono i miei... cioè i miei primi tre sono quarterback, left tackle e quindi linea a quel punto e quel pass rusher. Se hai queste tre, il resto arriva.
Anche running, anche scusami, il cornerback secondo me è un ruolo che, appunto perché si passa di più, avere uno shutdown cornerback è uno di quelli che veramente
però
tu metti sul,
inizia
sul
a fare
primo
la
ricevitore
lista,
ha molto molto valore.
Se inizi a fare la lista incomincia ad andare giù di tanto, e se invece prendi negli anni 80 ne draftavano 15 running back al primo giro, cioè parliamo di questo.
Tu la sai la storia di Ricky Williams, Ema? Mi sento parlare? Ricky Williams, di cui ho la maglia, classico running back texano tipo Eric Dickerson più o meno. Comunque, non Eric Dickerson, è un altro nome che non ho tempo di controllare, che è molto simile. Vabbè, come se non l'avessi detto. Comunque, questo Ricky Williams è arrivato al draft e si è praticamente, per averlo, Mike Ditka, che all'epoca allenava i New Orleans Saints, cosa ha fatto? Ha tradato tutto il suo draft di quell'anno e la prima e la terza di quello dopo per prendere un running back. Poi la sua è una storia incredibile, Ricky Williams è una storia incredibile che ha avuto diverse pieghe e che non è andata granché bene in NFL. Però, per dire quanto sono cambiati i tempi, adesso ci verrebbe arrestato. Cioè, di più, uno che potrebbe pensare di fare una cosa del genere è Dave Gettleman, general manager dei Giants. Se lo facesse, veramente lo andrebbero o arrestare o a linciare. Cioè, non sono più veramente quei tempi.
In tutto questo, ho appena scritto nella chat sbagliata, vedi le cose belle. Le cose belle della diretta. Della diretta registrata.
Ho visto. Immaginate su che chat mi ha scritto Emanuele. Su Skype, anziché sulla nostra privata, su quella del disturbo.
Aspetta, salutiamo il Santini. Lo capirai domani. Ok. Allora, va bene. Che altro? Quindi abbiamo perso il filo. Il nostro discorso, vedi, questa cosa è diversa. Mi piace questa cosa che non siamo d'accordo, perché poi essere d'accordo sempre, secondo me, si può correre. Però secondo me la squadra non si costruisce sul running back. Quindi
secondo me la squadra non si costruisce sul running back, anche se vuoi correre principalmente sul running back. Ma è molto più premiante costruire una squadra efficiente sui passaggi. Poi, che gioco di corse possa essere determinante, soprattutto in post-season, sarebbe da folli controbattere a questa cosa. Però, generalmente, si va di passaggi. Cioè, almeno io andrei a costruire una squadra pass heavy.
Io ancora sulla, ci credo che si possa correre. Vedasi 49ers. Sto andando a cercare in questo momento quali sono stati, perché per esempio Coleman è un terzo giro. Brida, vediamo. Brida, che ha corso pure lui, cos'è? Predra qua. Quanti anni ha Brida, che vedo coso del 1900 qualche cosa. No, Brida è undrafted.
Anche lui sesto, settimo giro, se non free agent.
Lui è undrafted. Sì. McKinnon dovrebbe essere anche lui un vecchio giro. Anche lui, draft projection 7th. Cioè proprio i 49ers hanno dominato sulle corse. Cioè Mosfert e Meschino.
Però non ce l'hanno. Cioè, se mi dai Kyle Shanahan te lo dico anch'io, allora corriamo. Cioè, allora...
Però
corriamoci al Super Bowl.
La cosa sta lì. Però, cioè, io non discuto che
esempio,
non si possa fare.
Però ad esempio i Cowboys di non quest'anno, che c'era Kellen Moore come coordinatore, l'anno precedente, che correvano in modo ottuso e retrogrado, nel senso contro box di 8 giocatori se non 9, mandavano Zeke a schiantarsi sperando che rompesse un tackle e andasse a guadagnarsi il primo down. È un modo stupido di correre. Cioè, se tu riesci a integrare il gioco di corse, anche pesante, in uno schema creativo e imprevedibile, è un conto. correre sopra gli avversari come si faceva prima è difficilissimo.
Non funziona.
Cioè, poi ce la puoi anche fare, secondo, cioè, fai una linea di 5 pro, provaci, però è più difficile che provare a vincere in altri modi.
Sono assolutamente d'accordo. Io però ancora credo che sia possibile. L'importante è che sei in un sistema tale che ti permetta di farlo. Poi il valore del running back, motivo per cui questa puntata si chiama, abbiamo intitolata Running Back, Running Backs Doesn't Matter. C'è una gomma che cicola. C'è una gomma bucata. Quindi è il motivo perché secondo me i run valgono molto meno. Che poi sia nel caso di Alberto, sia per correre sia per lanciare. Per me si può ancora correre, ma basato su. Poi a voi le vostre scelte. A proposito, mi sa che la possiamo chiudere qui per oggi. Non voglio andare troppo. Non voglio andare troppo
oltre. Una
volta
che riusciamo a essere brevi circoncisi.
Esatto. Quindi io ringrazio Alberto, come sempre, mio compagno di questa avventura.
E grazie, grazie Emma. Grazie a te, anzi.
Mi raccomando, recupera, recupera sul ginocchio.
Infatti io... ho fatto una smorfia di dolore perché mi sa che adesso mi devo pigliare un occhio perché... Il ginocchio, per chi non lo sapesse, mi sono operato di dimensioni spropositate. Sembra con la gamba grossa come quella di Saquon Barkley, ma in realtà è tutto liquido nel ginocchio. E quindi niente, se la chiudiamo vado a prendermi un occhio.
Va bene, la chiudiamo allora. Quindi un ringraziamento.
No, non ti volevo tagliare, ma
no, perché
introduciamo un altro argomento.
No, dai, siamo a 40 minuti, cerchiamo di farlo breve così siamo in due, sennò poi diventiamo troppo noiosi.
Dai,
quindi
dai.
Io faccio partire la sigla, che mi devo ricordare sempre di rimettere da capo, se no non vale. Quindi sempre
un ringraziamento. Uscirà di questo.
Ma un giorno faremo dei dettagli di queste cose. Dovessimo registrare mandare i bloopers di quello che abbiamo registrato nei primi 10 minuti per fare la gag iniziale, cioè ne abbiamo di materiale. Quindi ringraziamento ad Alberto, ringraziamento agli ascoltatori. Voi ci trovate sempre su siamo ancora solo su Twitter, ancora devo fare gli account su Facebook e su Instagram. The Bootleg TCE, quindi THE _ che è il trattino basso, Bootleg BOOTLEG _ TCE. E ci trovate lì, ci potete scrivere lì. In caso ci potete scrivere su Telegram, c'è la chat di Adult Magazine, noi siamo sempre lì per qualunque questione. E per la terza puntata di Scusate il Bootleg, così poi tanti finiscono di insultarci. Per la terza puntata di The Bootleg è tutto. Alla prossima!